Salve popolo di GS Radio e bentrovati con la nuova puntata, la sesta del bar dello sport di quest'anno. Ci stiamo ormai avvicinando a grandi passi verso i mondiali di calcio 2014 del Brasile. E dopo una settimana di assenza, perché abbiamo cercato di sistemare alcune cose per rendere in modo più fluido quello che andremo a trasmettere durante i campionati del mondo che abbiamo appena citato, torniamo qui a vedere un pochettino cosa è successo in queste 2 settimane di sport, cercando di non dimenticarci niente. Se ci è possibile. Intanto andiamo subito a vedere i convocati dell'Italia perché Cesare Prandelli ha diramato la lista dei 23 più 1 che andranno con lui, anzi che sono appena arrivati qualche ora fa in Brasile per cercare di portare a termine l'avventura di questi campionati del mondo. E allora, immediatamente i nomi dei nostri azzurri che difenderanno il tricolore in quel di Rio de Janeiro e dintorni, vale a dire in porta Gigi Buffon, Salvatore Sirigu e Mattia Pierin. I difensori sono invece Chiellini, Barzagli, Bonucci, Paletta, De Ciglio, Abate e Darmian del Torino. Poi a centrocampo Pirlo, De Rossi, Marchisio, Thiago Motta, Verratti, Candreva, Aquilani e Parolo. In attacco Balotelli, Cassano, Cerci, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Da segnalare che non è stato convocato Pepito Rossi, alla fine non ha dato le risposte a quanto pare che si aspettava Prandelli sul campo, esclusione che è dovuta più che altro al recupero dall'infortunio, dal gravissimo infortunio che l'attaccante della Fiorentina ha subito durante quest'ultima stagione. Quindi ha preferito non rischiare un uomo, Cesare Prandelli. Ah, ci siamo dimenticati che come riserva, perché è possibile quest'anno portare oltre 23 effettivi, un uomo da inserire in lista qualora ci siano delle defezioni di tipo fisico, quindi se ci sono degli infortuni, e Prandelli ha deciso di portare Ranocchia come 24esimo uomo. E invece dicevamo dell'esclusione di Rossi, quindi purtroppo niente da fare per lui, escluso anche Mattia Destro, e poi esclusione che è arrivata proprio il giorno prima delle convocazioni ufficiali, quella di Montolivo, causa infortunio durante l'amichevole con l'Irlanda, amichevole insomma, giocato un po' così dall'Italia, senza contare quella di 2 giorni fa, di 2 sere fa contro il Lussemburgo. Abbiamo pareggiato 1-1, voglio dire. Però si sa, c'è una cabala che ci porta bene, vale a dire che quando l'Italia fa schifo prima degli europei o dei mondiali, poi gioca dei grandi campionati. Quindi ci auguriamo che anche questa volta vada così. Perché, insomma, pareggiare con Lussemburgo, mentre invece il Brasile distrugge Panama 5-0, quanto gli ha fatto. Qualche problemino oggettivamente ce l'hanno avuto anche le nostre avversarie dirette del primo turno, vale a dire Inghilterra e Uruguay. Inghilterra che ha sofferto nettamente con l'Ecuador, l'Uruguay che ha cercato anche loro con delle amichevoli di sistemare la situazione, per lo più in attacco, dove ci potrebbe essere l'assenza, se non totale, ma comunque per buona parte delle partite che la formazione sudamericana andrà a giocare di Suarez, che si è infortunato durante proprio la prima amichevole di preparazione che la formazione uruguagia ha effettuato per questi campionati del mondo. Tant'è vero che c'era stata addirittura in preallarme la possibilità che nemmeno andasse ai mondiali il giocatore del Liverpool. Comunque, sta di fatto che siamo messi non tanto bene in questo momento. Speriamo che l'Italia possa trovare, come è successo in passato, la carica giusta per andare a combattere ad armi pari contro gli avversari più forti: Spagna, Uruguay, Inghilterra, nella fattispecie, Brasile, favorito d'obbligo, Francia e compagnia cantando. Allora, questi sono i nostri ragazzi. Abbiamo già parlato la volta scorsa anche delle esclusioni delle altre nazionali. Abbiamo parlato del Brasile che non ha convocato Pato, non ha convocato Kaká. La Spagna ha diramato i suoi 23, dalla lista dei 30 sono stati esclusi anche Llorente della Juventus. Quindi anche la Spagna aveva lasciato qualche nome importante fuori alla fine. Aveva già deciso di non convocare Borja Valero dalla Fiorentina, autore di un campionato straordinario. Comunque, sta di fatto che questa adesso è la situazione per quanto riguarda l'Italia. C'è comunque un clima disteso nel clan azzurro. Ho potuto leggere poco fa che durante il viaggio in Brasile si è scherzato, Balotelli ha fatto un po' il giullare di corte, cosa che vanno bene da questo punto di vista, tenere gli animi tranquilli, sotto controllo, con affiatamento tra i giocatori del gruppo. Quindi speriamo che i ragazzi si siano solo voluti risparmiare in queste due amichevoli pre-campionato. Perché dal 12 di giugno si comincia, dal 12 di giugno si farà sul serio. Ogni partita, ogni azione, ogni tiro, ogni passaggio potrebbero essere determinanti per la conquista della Coppa del Mondo del 2014. Quindi andremo a vedere dalla settimana prossima i primi risultati delle partite di questo campionato del mondo e speriamo di poter raccontare le gesta eroiche dei nostri uomini. Andiamo avanti con la trasmissione. Oggi sarà una puntata un pochettino interlocutoria così. Parliamo anche di basket perché è partita la finale dell'NBA. Sant'Antonio Spurs contro Miami Heat, rispettivi vincitori della Eastern Conference e della Western Conference. Prima partita, gara 1, Sant'Antonio Spurs con il nostro Bellinelli hanno avuto la meglio sui Miami Heat di LeBron James, conquistando così la prima vittoria, e insomma un vantaggio importante per quanto riguarda la serie, che si deve giocare, quindi 1-0 in questo momento per gli Spurs. Con un nostro Bellinelli in grande spolvero, quindi anche una soddisfazione per l'Italia cestistica da questo punto di vista. Siamo fieri del nostro giocatore. Quindi adesso ci andiamo a sentire una canzone, ci prendiamo una piccola pausa che per noi è sempre rappresentata dalla musica. Ritorneremo in studio e tratteremo anche quanto è successo nel motorsport in queste 2 settimane.
In a minute, Mom! Hello?
Where are you? You're
what?
Missing it! Get down here right now!
What? Where are you?
We're in the tunnel! You have 5 minutes! Get down here right now!
Okay.
Hurry up!
Song for the broken hearted.
Ed eccoci di ritorno qui al Bar dello Sport. Oggi venerdì 6 giugno, mancano 6 giorni ai campionati del mondo. E noi continuiamo però con gli altri sport dopo aver ascoltato It's My Life di Jon Bon Jovi. Continuiamo la nostra avventura odierna. Nel frattempo che non ci siamo sentiti è finito il Giro d'Italia. Ha vinto Quintana, niente da fare per i nostri azzurri che con Aru e Pozzo Vivo comunque si sono difesi. Tra poco invece inizierà il Tour de France. Dal motorsport invece arrivano notizie confortanti da Monte Carlo, dove le Ferrari si erano difese particolarmente bene, soprattutto con Raikkonen che stava facendo una grande gara vinta da Rosberg davanti a Hamilton, terzo Ricciardo, quarto Alonso. Purtroppo Raikkonen poi è stato vittima di un incidente non per colpa sua, e alla fine ha concluso fuori dai punti. Aveva recuperato in qualche modo un altro problema con Magnussen della Mercedes e della McLaren, tanto per cambiare, la terza volta già quest'anno che Magnussen crea problemi e rovina la gara di Raikkonen, che già aveva avuto i primi problemi prima del dello scontro, questa volta più contenuto, con il pilota danese della McLaren. Comunque sta di fatto che Raikkonen aveva recuperato fino a zona punti. All'inizio era terzo, ottimo terzo, il pilota della Ferrari. Poi questi problemi gli hanno fatto perdere un sacco di posizioni. Tutti sappiamo che a Monte Carlo superare è quasi impossibile. Se ne è accorto anche Lewis Hamilton, che è rimasto dietro al compagno di squadra Rosberg, non riuscendo ad attaccare il pilota tedesco per portare a casa la quinta vittoria di fila. È arrivata invece la seconda di Rosberg in questo mondiale. E comunque Raikkonen purtroppo dodicesimo, meritava molto di più. Ferrari e Red Bull, che sono invece riuscite a diminuire leggermente il gap di ritardo dalle Mercedes. Lo testimoniano appunto i passaggi al terzo e quarto posto di Ricciardo e Alonso, e anche insomma l'ottima gara che stava realizzando Raikkonen. Ritiro di Vettel. Ci sono stati i primi screzi ufficiali, diciamo così, tra Hamilton e Rosberg. Hamilton ha praticamente fatto capire di accusare in qualche modo Rosberg di aver causato la bandiera gialla dell'ultimo minuto delle qualifiche, per evitare che il compagno di squadra potesse soffiargli la pole position. A mio modo di vedere così non è stato, perché Rosberg ha fatto un lungo alla curva del tabaccaio, se ricordo bene, però è riuscito a inserirsi nella via di fuga, quindi aveva tolto la macchina dalla pista. Poi sono stati i commissari che hanno comunque dato bandiera gialla per sicurezza. Per Hamilton invece non è così, Rosberg l'ha fatto apposta, secondo il suo pensiero a quanto pare, e quindi insomma l'amicizia tra i due sembra scricchiolare sempre di più. Sta di fatto che in virtù di questa vittoria di Nico Rosberg la classifica è cambiata, perché il pilota tedesco, cresciuto in Italia tra le altre cose, è tornato in testa al mondiale, adesso 122 punti contro i 118 del suo compagno di scuderia, nettamente più staccati gli altri. Terzo posto per il nostro Fernando Alonso, 61, 54 Ricciardo, fino ad arrivare a Raikkonen che è dodicesimo con 17 punti. Inizio di stagione molto tribolato per il pilota della Ferrari, però un Raikkonen che onestamente minimo poteva arrivare terzo lì a Monte Carlo se non gli avessero messo il bastone tra le ruote, diciamo così. Gli errori fatti dai piloti delle altre scuderie. Comunque la prossima gara è questo fine settimana, tra due ore circa, poco più, cominceranno le prove libere in Canada, Montreal. Quindi vedremo un pochettino cosa succederà nella pista dedicata a Gilles Villeneuve, ovviamente mito della Ferrari, tragicamente scomparso durante un incidente, come tutti sanno, un incidente di gara, come successe all'altro grandissimo campione di nome Ayrton Senna e anche Jim Clark, purtroppo cose che accomunano questi campioni, oltre ad essere stati grandissimi piloti, anche purtroppo la prematura scomparsa in pista, come anche il nostro Michele Alboreto, che è scomparso molto più di recente. Comunque andiamo avanti, ovviamente classifica costruttori, nemmeno a dirlo. La Mercedes è davanti, comunque Ferrari e Red Bull tengono botta, con la Red Bull seconda davanti alla Ferrari terza. Andiamo invece a vedere che cosa è successo nella Superbike, perché si è corso a Donington con vittoria di Sykes in gara 1 e gara 2. Praticamente secondo posto uguale anche per Bass, che è arrivato sia in gara 1 che gara 2 in seconda posizione. Cambia solo il terzo gradino del podio. In gara 1 ha conquistato la piazza Lowe's, mentre invece Guintoli in gara 2. Nella classifica mondiale Sykes guida con 185 punti davanti a Ria 159, ex aequo con Buzz della Kawasaki, il quarto Guintoli 148, poi Davis 109, poi Melandri 97 e Giuliano con la Ducati 82. Andiamo sempre più in avanti e vediamo quello che è successo al Mugello questa domenica, dove si correva con la Moto 3, la Moto 2 e soprattutto con la Moto GP. Ecco, in questo caso registriamo la terza vittoria stagionale in Moto3 di Romano Fenati davanti a Vignales e Rins. Poi altra posizione buona conquistata dagli azzurri con Tonucci, che è arrivato settimo. Per quanto riguarda invece la Moto2, la vittoria è andata a Rabat davanti a Salom, sempre Spagna in un modo o nell'altro in mezzo nel moto mondiale ormai. Folger è arrivato terzo, quarto il nostro Simone Corsi, Morbidelli è arrivato decimo. Invece arriviamo alla gara della classe regina, la MotoGP, dove ha vinto per la sesta volta di fila Marc Marquez, nonostante Lorenzo con la sua Yamaha abbia guidato la gara per buona parte della stessa. Alla fine non ce l'ha fatta più, ha dovuto cedere il passo al photo finish, al campione del mondo spagnolo. C'è stata però una grande lotta negli ultimi giri con i due che si continuavano a superare a vicenda, fino alla vittoria in volata del pilota della Honda su quello della Yamaha. Terzo posto, non tanto distante, 2 secondi e 6 di ritardo per Valentino Rossi con l'altra Yamaha, quarto Dani Pedrosa, sesto posto per Dovizioso e settimo per Iannone che aveva realizzato anche la prima fila in qualifica. Andiamo a vedere invece qui i risultati che determinano una classifica differente nelle altre categorie, vale a dire Moto3, Moto2 e MotoGP. C'è poco da raccontare invece per quanto riguarda un mondiale che sembra oggettivamente uso e consumo di Marc Marquez, quindi ecco, insomma, c'è da dire invece che in Moto3 il nostro Fenati sta cercando in tutti i modi di lottare per questo titolo, che oggettivamente non sembra impossibile da raggiungere. Ricordiamo, il pilota del Team Sky ha comunque realizzato già 3 vittorie, quindi insomma non è una cosa da poco. Comunque ne parleremo ancora dopo, perché mi fanno segno dalla regia che stiamo sforando con il secondo segmento, quindi vi daremo le classifiche del moto mondiale quando rientreremo. Adesso invece ci andiamo ad ascoltare Katy Perry con Roar.
Thank you.
Ed eccoci qui di ritorno dopo aver ascoltato Katy Perry con Roar. Finalmente vi posso dire le classifiche del motomondiale per poi passare all'IndyCar. Allora, in Moto 3 guida Jack Miller sulla KTM 104 punti davanti al nostro Romano Fenati, sempre KTM 99, quindi ormai ci siamo, Romano ce la sta facendo, ha quasi agguantato solo 5 punti di ritardo da Miller. Terzo posto invece per Rins, 87, poi Vasquez 76 al quarto. Per quanto e poi c'è anche, prima che me lo dimentichi, c'è anche Francesco Bagnaia a 36 punti. Mentre quanto riguarda la Moto2, continua a guidare Rabat, 124 punti contro i 102 di Callio e i 69 di Vignales e a Ganter, il nostro Simone Corsi è quinto con 66 punti. Poi c'è anche Sandro Cortese, che però, nonostante il nome, non è italiano, no, ci posso fare niente. Poi invece MotoGP, come abbiamo detto, c'è questa piccola predominanza da parte di Marc Marquez, che le ha vinte tutte, quindi 150 punti per il pilota della Honda. Secondo posto è riuscito a guadagnare una posizione Valentino Rossi, 97 punti contro i 96 di Dani Pedrosa. Sale a 65 punti Jorge Lorenzo. Dovizioso è ottimo quinto con 63, e ha riguadagnato adesso qualche punto anche il nostro Iannone, che però resta fuori dai primi 10. Andiamo a vedere invece subito il mondo della IndyCar, perché poi dobbiamo anche parlare in quest'ultimo segmento pure di tennis. Non sforeremo, la regia mi ucciderà per tutto questo. Comunque, IndyCar si correva la 500 miglia di Indianapolis. Intanto, nei prossimi giorni ci sarà la 24 ore di Le Mans, che non c'entra con l'IndyCar, però è una gara storica che va segnalata. Ovviamente, intanto a Indianapolis, nella 500 miglia, grande vittoria di Ryan Hunter-Reay davanti a Helio Castroneves e a Marc Andretti, ottimo terzo, poi quarto Munoz, quinto l'ex pilota Williams e anche della McLaren, Juan Pablo Montoya, anche ex campione del mondo della Formula Indy. Correva nell'occasione anche Jacques Villeneuve per la 500 miglia, però si è classificato soltanto 14esimo. Oltre alla 500 miglia di Indianapolis, si è corso anche a Detroit nel weekend successivo. In gara 1 ha vinto Will Power davanti a Graham Harrell. Terzo Tony Canaan, quarto Justin Wilson, Castroneves quinto. In gara 2 invece, se corso sempre questo 1º giugno, Helio Castroneves vince davanti a Will Power, terzo Charlie Kimball, quarto Scott Dixon, poi Heathcliff, Pagenaud e Alesin di seguito. Allora, Will Power guida il mondiale con 326 punti davanti a Helio Castroneves, 307. Terza posizione per il vincitore della 500 miglia di Indianapolis, Ryan Hunter-Reay, 299. Quarto adesso Simon Pagenaud, 247. Quinto Marc Andretti, 227 punti. E poi al sesto posto Carlos Muñoz, settimo Juan Pablo Montoya. E così via. Andiamo invece adesso a vedere cosa è successo nel tennis, perché abbiamo avuto l'inizio e anche ormai la conclusione del Roland Garros. In questo momento, mentre stiamo registrando la puntata, si sta giocando la prima semifinale maschile tra Novak Djokovic e Ernest Gulbis. Però facciamo un pochettino il resoconto. Allora, cominciamo dagli azzurri. Italia, che è uscita un po' con le ossa rotte da questo Roland Garros. Tra le ragazze c'erano grandi attese. Pennetta uscita al secondo turno, vince al primo, come pure Karin Knapp e Schiavone. La nostra Sara Errani invece ha difeso la bandiera fino ai quarti di finale, dove si è dovuta arrendere ad Andrea Pektovic, rediviva dopo i vari infortuni la tedesca, che si è pure meritata però di raggiungere le semifinali. In campo maschile sono arrivati al terzo turno Fognini e Seppi. però non sono riusciti ad andare oltre. Seppi ha lottato alla grande fino all'ultimo punto contro un superlativo David Ferrer, però insomma la potenza del giocatore ispanico si è dimostrata importante alla fine. Fognini invece ha perso una partita bella e allo stesso tempo controversa contro Gael Monfi, una rivincita di 4 anni fa. Monfi che poi ha perso da Andy Murray in un'altra partita rocambolesca che è finita praticamente sotto la luna, perché comunque stava rimontando da 2 set a 0, si era portato 4 set a 2 set pari. Dovevano oggettivamente interrompere, probabilmente i supervisor di casa, che sono alquanto, scusate il termine, ma ignoranti in materia di regolamento tennistico, perché allora Roland Garros ogni anno vedo succedere delle cose che non succedono nemmeno nei tornei di quarta categoria in Italia. Comunque, probabilmente per aiutare Monfi che stava rimontando hanno deciso no, continuiamo. Alla fine Murray ha fatto 6-0 al quinto. Voglio dire, comunque, Italia che ha visto Bolelli arrivare al secondo turno del tabellone maschile dopo aver battuto nel derby del primo turno Arnaboldi, che era un altro qualificato, quindi comunque buon risultato per l'azzurro. In doppio invece abbiamo le nostre Cichis, Errani e Vinci, che devono giocare oggi la semifinale di doppio per accedere alla eventuale finale che gli darebbe la possibilità di lottare nuovamente per il titolo del Roland Garros. Tennis femminile, grandi sorprese sin dall'inizio, secondo turno eliminazione di Serena Williams per mano della giovane spagnola Garbin Muguruza. Un'altra giovane giocatrice, vale a dire la Larsson, ha eliminato la nostra Flavia Pennetta. Poi la Bertens olandese è arrivata fino agli ottavi di finale, dove si è arresa poi ad Andrea Pektovic. Ma anche anche Eugène Bouchard, altra giovane promessa del tennis femminile, è riuscita ad arrivare fino alle semifinali che si sono giocate ieri per le donne. Vittoria della Sharapova contro la giovane canadese, però vittoria al terzo. Sharapova, che è una delle poche teste di serie che sono rimaste in gara fino all'ultimo, perché oltre a Serena Williams, clamorosamente battuta dalla Muguruza, dobbiamo segnalare anche l'eliminazione al primo turno di Nali, testa di serie numero 2, al secondo turno di Agnieszka Radwanska, per mano della Tiam, aspetta, come si pronuncia non me lo ricordo più, della Tiamolovic, che ha battuto anche la nostra Francesca Schiavone al primo turno. Mentre invece di nuovo alti e bassi per Camila Giorgi, la nostra giocatrice ha prima eliminato, giocando una bellissima partita, Alize Cornet al primo turno, quindi una giocatrice importante come la francese, che aveva battuto la Giorgi nella finale di Katowice qualche settimana fa sul veloce, e poi invece ha perso al secondo turno, insomma, una partita che poteva tranquillamente vincere, ma come al solito quando la palla di Camilla non entra in campo arrivano una quarantina di errori gratuiti che permettono a qualunque avversaria di batterla. Purtroppo speriamo che Camilla riesca a limare questo problema, vale a dire ogni tanto non tirare sempre da qualunque posizione per fare il punto, ma semplicemente difendere in alcuni casi per poi colpire al momento più adatto. Comunque va bene, sta di fatto che come avevo detto ieri si sono già giocate le semifinali femminili. Abbiamo già parlato della vittoria della Sharapova, che ha lottato al solito dopo aver rischiato di perdere con la Stosur e con la Muguruza nei quarti di finale, perché ha sempre perso il primo set e è riuscita poi a rimontare. In finale se la vedrà con la rumena Simona Halep, che ha avuto ragione nell'altra semifinale di Andrea Pektovic, e quindi prima finale in carriera in uno slam per la giovane rumena di 23 anni contro Maria Sharapova, che ha già vinto questo torneo. Mentre in campo maschile, come abbiamo detto poc'anzi, si sta giocando il primo set della semifinale tra Novak Djokovic e Ernest Gulbis, prima semifinale di slam per il talento lettone. Gulbis, che non ha niente da invidiare a Djokovic, Nadal, Murray e compagnia cantante, di qualità come talento e roba varia, però ecco, fino ad ora il tennista ex sovietico, ha sempre avuto problemi di tenuta di testa, ha sempre buttato partite al vento che stava vincendo, però sembra che ultimamente si sia inquadrato più seriamente concentrandosi sul tennis, e quindi i risultati stanno di conseguenza arrivando, essendo dotato realmente di un talento, di una bravura estrema in questo sport. Ne hanno fatto le spese in questo torneo, prima negli ottavi di finale Roger Federer e poi Thomas Berdych, che aveva un problema simile a quello di Gulbis, ma che ha sistemato già da 4-5 annetti. Tant'è vero che anche Berdych prima magari batteva Federer, batteva Nadal e poi faceva un po' come la Giorgi, poi perdeva dal numero 150 del mondo. Ora invece Berdych da qualche anno si è stabilmente inserito nei primi 5-6 del mondo e non è uscito più. E allora, per quanto riguarda il Roland Garros, ovviamente dovremmo aspettare questo fine settimana per sapere chi saranno i trionfatori in campo maschile e femminile. Ci auguriamo di potervi parlare della vittoria delle Chiquis in doppio, la cosa che ci auguriamo tutti. Poi dopo Roland Garros comincerà la mini stagione sull'erba, che culminerà con il torneo ovviamente dei campionati di Wimbledon. Per quanto riguarda oggi è praticamente tutto, abbiamo sforato in questo terzo in questo terzo segmento della trasmissione, quindi dalla regia mi stanno facendo segni bruttissimi, quindi io vi saluto. Dalla settimana prossima saremo in pieno clima mondiale, quindi andremo a vedere cosa succederà agli azzurri e alle altre nazionali, e teniamo le dita incrociate per poter raccontare le gesta dei nostri ragazzi. Quindi per oggi è tutto, il vostro Rugantino vi saluta, vi ricordo i nostri siti di riferimento, danielebattaglia.com è il mio sito personale, compagniafantasma.tk e compagniafantasma.eu. da questa settimana abbiamo pure il dominio europeo. Idem per il libro di Sharpshooter, thesharpshooter.eu, da questa settimana online. E allora, ovviamente ricordando e ringraziando GS Radio e globalshow.net che ci ospita, vi ricordo anche di seguire Crazy Lounge. La settimana scorsa è stata messa online l'11ª puntata della serie web realizzata dalla compagnia teatrale Fantasma. Per oggi quindi è tutto, ci sentiamo la settimana prossima, un saluto a tutti, ciao!